Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Non possiamo in questo tempo avere altre intenzioni principali nella Messa, come sappiamo, se non quello della comunione con chi più soffre. La comunione con il Signore Gesù, l'incontro privilegiato con Lui, ci dia la comunione con tutti quelli che più patiscono.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, dal versetto 9 al 21. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite, non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti, spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Parola di Dio.
Ecco, è una delle pagine più belle questo del capitolo 12, soprattutto questa parte della vita in Cristo, e delle pagine più dense. E ricordo solo, per riprendere il nostro percorso, il che mi pare sempre bisogna tenere conto che questa è una esortazione che adimira una correzione, che adimira soprattutto una trasformazione, come dice all'inizio del capitolo 12, una trasformazione del modo di pensare, di giudicare, di vedere. Questo è in realtà poi anche i capitoli precedenti, perché anche i capitoli 9 e 11 hanno questo scopo, di vedere le cose in un altro modo, non come quelle che appaiono, che sembrano ovvie o logiche. Così qui c'è una trasformazione del modo di pensare, di giudicare, del modo di sentire e di vivere e di agire. Ecco, la prima parte l'abbiamo già vista, e adesso ancora mi pare che in gran parte si rimane all'interno della comunità in Cristo. Mi rifaccio soprattutto al versetto, per esempio, 5 del capitolo 12, dove è esplicito il contesto di questi versetti è quello della comunità in Cristo, quindi questi giudei e gentili che sono credenti in Gesù, ecco, questo gruppo, sottogruppo, diciamo, ecco, questo mi pare. Però poi vediamo nel brano di oggi che si allarga, siamo sempre dentro, io credo, nel capitolo 12, ma si considera, siate in pace con tutti, non è detto che sia limitato ai fratelli, ecco, fratelli in Cristo, ecco, quindi, e si vedrà andando avanti che il contesto si allarga. Ecco, vi lascio la parola su questo brano lungo ma molto bello.
Mi ha colpito che nel brano che abbiamo letto, e soprattutto al versetto 17, il versetto 21, è ripetuto la stessa cosa. Non rendete a nessuno male per male. E poi il versetto 17. Il versetto 21 dice, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E allora mi è venuto da collegarlo con quello che c'è nei Vangeli, soprattutto il Vangelo di Matteo, capitolo 5, dal versetto 38, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle.
Sì, ho trovato, cioè, c'è l'assonanza col Vangelo di oggi, con un versetto, cioè, col tema del Vangelo sull'amore vicendevole, sul comando dell'amore, amatevi gli uni gli altri. E nel Vangelo, il versetto che abbiamo letto, il versetto 34, questo gli uni gli altri ricorre due volte, no? Quando Gesù dice amatevi gli uni gli altri, vi do un comando a voi, poi ripeti, vi do un comandamento nuovo che vi amate gli uni gli altri, e così come io ho amato voi. E qui ritroviamo questo vicendevolezza, cioè che ricorre anche nella terminologia, amatevi gli uni gli altri, affetto fraterno. Questo amore l'amore vicendevole, al quale, no, si è visto, a quale esorta Paolo in questo capitolo, cioè vi esorto fratelli a costituire questo corpo unico in Cristo, viene spinto fino a arrivare a dire, ecco, prima dice benedite, no, versetto 14, benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e poi va oltre a quelli seguitelo, perché diventa tutti, cioè dice, ecco, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, quindi c'è una progressione, un crescendo in questo amore vicendevole, ma che va oltre amare, benedire quelli che vi perseguitano, che diventano poi tutti gli uomini. E certo, insomma, il culmine di non questo compiere il bene davanti a tutti gli uomini, di non farvi giustizia da voi stessi, ecco, Al contrario, poi vado avanti, versetto 20, e finisco. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dai da mangiare, se ha sete, dai da bere. E poi questa espressione particolare, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Ecco, io non so bene, ho solo il ricordo che in un testo, credo, in un brano di Isaia, il carbone aveva questa azione purificatrice. Quindi il compiere il bene, anche soprattutto a chi ci ha, diciamo, a chi ha fatto il male, al fratello, è un'azione che forse diventa purificatrice per colui che ha compiuto il male, cioè il carbone ardente.
Al versetto 19 dice: non fatevi giustizia da voi stessi, amati, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Ecco, oltre, penso che questo versetto si richiami a tanti versetti che sono nei Salmi, in particolare nei libri sapienziali, in genere il Signore ci vuole preservare dal volerci vendicare, da volere noi stessi farci giustizia, perché non vuole che odiamo, perché l'odio ti rende schiavo, il rancore ti piano piano uccide una persona, la indebolisce spiritualmente. E oltre a questi paralleli sapienziali, ne ho letto uno, appunto, della regola di Qumran, che prosegue quello che dice, appunto: non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare l'ira divina. Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia. E dice: al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, eccetera. Questa regola, adesso la dico un po' a braccio, dice: non cambiare male con male, ma anzi perseguita il tuo nemico con il bene. Cioè c'è questa azione ancora più decisa di conquistare un nemico alla fede o alla pace.
Mi colpiva, lo notavo parecchio in questi giorni, come in questo brano si alternino indicazioni a un atteggiamento interiore, siate lieti nella speranza, a atteggiamenti che insegnano la carità, dal 9, la carità non sia ipocrita, e poi altri. E se questo insegnamento alla carità è ripetuto, come ha già detto Cleglia, ma è anche ripetuto l'insegnamento, l'indicazione a un atteggiamento interiore che a me sembra di capire da questo intreccio è una condizione preliminare al potere, per grazia sua, compiere gesti di carità. Mi riferisco al fatto che già nella pericope precedente era stato detto al versetto 3: non valutatevi più di quanto conviene, e oggi ripete di non stimarsi più grandi di quello che si è, non stimatevi sapienti da voi stessi. Insomma, come se l'umiltà fosse l'anticamera inevitabile per una carità vera.
Rispetto al versetto che è stato commentato prima, il 20, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, infatti ammasserai carboni ardenti sul suo capo, scritta in corsivo nelle nostre Bibbie perché è una citazione, che forse nella intenzione prima è proprio quella di duplicare la sua condanna, cioè siccome tu gli fai anche del bene, in questo modo la sua condanna cresce, ammasserà i carboni ardenti sopra il suo capo. Noi lo interpretiamo, come ha detto Letizia, come una purificazione, ma non è, secondo me, è questo testo che lo interpreta così, dal versetto seguente: non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Cioè, questa potrebbe essere la glossa del versetto precedente, cioè ammassando in questo modo tu vinci, con il bene vinci il male. Potrebbe essere già l'interpretazione, diciamo, simile a quella che ha dato Stefano, che ha trovato nella regola di Qumran. Non forse nel primo significato del versetto che leggiamo, non immediatamente così, ma già un'interpretazione. Poi un'altra cosa che volevo così sottolineare solo nella forma, ci sono questa serie di participi che saltano all'occhio, all'orecchio, insomma, emergono. Per esempio, se provo a leggere in latino, spiritu ferventes, domino servientes, pega audentes, in tribulazione pacientes, orazioni istantes, necessitatibus sanctorum communicantes, ospitalitatem sectantes. È uno stato di vita, dovrebbe diventare uno stato di vita. Un atteggiamento veramente interiorizzato, tanto che sembra essere lo sviluppo di della prima esortazione: la carità non abbia finzioni, la carità non abbia finzioni, e quindi il vostro atteggiamento deve essere questo.
Anche a me questo versetto 9 mi sembrava proprio che sia molto importante. Cioè, la carità non deve essere frutto di ragionamento. Detestate il male, attaccatevi al bene. Deve essere proprio parte di noi stessi, non pensata.
Anch'io avevo letto un po' tutto questo brano alla luce dei primi versetti di questo capitolo. E infatti anche questo versetto qua, allontanandovi dal male, attaccatevi al bene, mi sembrava proprio lo stesso che aveva detto al versetto 2: non conformatevi a questo secolo, ma trasformatevi nel rinnovamento della vostra mente. E il rinnovamento è proprio questo rovesciamento, questa trasformazione completa del modo di sentire, di vivere, da questo secolo a invece quello che è, come dice, conforme alla volontà di Dio, ciò che è bene, ciò che gli è gradito, ciò che è perfetto. E anch'io avevo letto il discorso della montagna, un po' come ha già citato Clelia, in perfetto parallelo con la conclusione che mi ha sempre colpito tanto, e qua dice: amate e non odiate, io infatti vi dico, amate i nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, gli dice benedite quelli che vi perseguitano. E poi lo scopo è quello, affinché siate figli del Padre vostro celeste. Il rinnovamento della mente ha questo scopo di renderci figli, di far vivere l'uomo con i sentimenti del Padre celeste. Infatti alla conclusione dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E il brano parallelo di Luca dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Cioè, lo scopo E questo rinnovamento consiste nel diventare figli, vivere secondo i sentimenti del Padre.
È un'osservazione che può essere verificata in altre lettere di Paolo, nelle parti esortative, nelle parti etiche, dove Paolo da un lato stabilisce delle norme, e le abbiamo visto anche in questo, possiamo considerarle delle norme, dal versetto 3 del capitolo 12, quando dice che ciascuno deve fare il suo compito e non pretendere di fare quello degli altri, di stare nella misura, cioè nel compito che gli è stato assegnato. E questa è una norma, potremmo accostarla ad altri interventi di Paolo. Abbiamo molte nella prima lettera ai Corinzi, perché la prima lettera ai Corinzi ha anche una serie di risposte a problemi, come sappiamo, e anche lì vediamo lo stesso metodo. Cioè Paolo stabilisce, non c'è nessuno tra voi, dice nel primo dei Corinzi, capitolo 6, non c'è nessuno tra voi che sappia fare da giudice? Voi vi citate in giudizio a vicenda davanti ai pagani? Nella comunità ci sia uno che fa da giudice e si risolva la questione. Quindi abbiate un tribunale, diciamo così, interno, ecco, suggerisce, cioè, altrove mette altre norme, le chiama lui stesse norme, molte volte, sia di tipo liturgico ma anche di altro genere. E questa è una cosa che fa, come qui anche. E poi normalmente, per esempio, per stare all'esempio che ho citato, mi pare che sia Prima Corinti 6, poi aggiunge, senza considerare che il fatto stesso che voi litighiate, forse per un'eredità, eccetera, è già una sconfitta. Perché non rinunciate piuttosto ai vostri diritti? E Paolo ha molto di questo. Queste sono quelle che Paolo chiama le vie di Cristo. Le vie di Cristo, le vie, il comportamento di Cristo. Le due cose convivono, la comunità ha bisogno di norme, Paolo non rinuncia a stabilire, perché sa che è necessario stabilire delle norme a un giudice, perché non siamo tutti insieme e per sempre, ecco, in grado di attuare al massimo quello che più conta, che sono le vie di Cristo. Cristo non ha rinunciato ai suoi diritti? Perché non fate così anche voi? Piuttosto che litigare col fratello, perché non rinunci al tuo diritto, a quello che tu ritieni un diritto? Paolo ragiona così. E anche qui noi lo vediamo. Quelle che vediamo nel brano di oggi, dal versetto 9, potremmo indicarle, come lui fa in altre lettere, come le vie di Cristo. Questo è lo spirito che Paolo ritiene fondamentale, perché anche le norme, se non ci fosse lo sforzo poi, e il richiamo continuo allo Spirito di Cristo, anche le norme si rinsecchiscono. Le norme sono necessarie per la vita, perché uno non può pretendere, cioè se ci sono ingiustizie c'è il dovere di fare giustizia, anche perché questo dà pace, però non basta questo. E noi vediamo queste norme qui, che sono le cose fondamentali, come diceva anche Barbara prima, sono cose interiori, è lo spirito, ecco, sono cose molto, molto significative. Qui emerge, per esempio, pare il versetto 11, vicino all'insistenza sull'amore, emerge la stima, e questo è significativo, anche in altre occasioni, cioè è necessario stimare l'altro, trovare il modo per stimarlo, per poterlo poi amare. Cioè, se uno lo disprezza, cioè anche senza volere, ma se lo ritiene spregevole, è difficile volergli far attuare la carità. Cioè la carità di cui parla Paolo qui, l'amore, presuppone insieme la stima dell'altro. E così via, ci sono tante osservazioni. Penso che l'interpretazione del versetto, il contesto, si allarga alla fine, che non è detto che siano solo i fratelli, vivete in pace con tutti, ecco, si allarga nel contesto della vita, ecco, della comunità, mi sembra, ecco, però appunto qui dice, qualunque sia il significato originario nel libro dei Proverbi di questo testo del versetto 20, no, che viene citato, ecco, tu gli fai del bene e accumuli sul suo capo carboni ardenti, e l'interpretazione comunque mi sembra chiara, è quella del versetto 21, cioè qui non si dice che l'altro si convertirà, ma credo che l'intenzione sia questa: tu devi vincere. Io noterei, sottolineerei questo aspetto, che non si tratta di una sconfitta per l'Apostolo, non si tratta di prendersela persa, come che sarebbe già tanto, come diceva mia madre, a noi fratelli che litigavamo molto. Insomma, bisogna prendersela persa, che questo prendersela persa è fondamentale, ma Paolo la chiama la vittoria, è una vittoria. Vinci il male con il bene, tu vinci se fai così. E questo è un linguaggio che noi troviamo, per esempio l'Apocalisse lo applica essenzialmente all'agnello. Cioè l'agnello ha vinto perché si è sacrificato. L'Apocalisse lo chiama quella la vittoria, come chiama vittoria il martire. Al vincitore darò. La testimonianza ha come ricompensa la vittoria, è chiamata vittoria. Quello che agli occhi, alla mentalità normale è la sconfitta, perché uno è sconfitto se rinuncia al proprio diritto, è in realtà chiamata vittoria. Ecco, presentiamo al Signore la nostra preghiera, raccogliendo il dolore, l'angoscia del mondo e di tanti, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per Papa Francesco, perché il Signore benedica i suoi sforzi per la pace, lo custodisca e gli dia forza e salute, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti i discepoli di Gesù, che ci ha detto che saremo riconosciuti come tali, come suoi discepoli, se avremo amore gli uni per gli altri, perché queste parole si fissino nei nostri cuori e nei cuori di ogni fedele in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il Signore ci conceda anche una comunione vera e non ipocrita con ogni uomo che soffre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti coloro che vivono in luoghi devastati dalla guerra, senza averne nessuna colpa, per chi muore, per Gaza sempre, per le vittime, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi è educato alla violenza, a farsi vendetta da sé, nel nostro mondo occidentale, in tanti luoghi dell'Africa, del Sud America, per i bimbi soldati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è il compleanno di Michele, perché il Signore ascolti tutti i desideri, il bene del suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Le vie di Cristo, le vie che conducono all'amore e alla pace possono essere molto... chiedono un grande impegno. Si comincia di certo nel guardare l'altro non più come come un altro diverso da sé. Ecco, quindi preghiamo perché ecco, tutti nel mondo si possa riuscire in questo intento e di andare oltre, veramente a volte oltre l'immaginabile. Preghiamo.
Oggi che è vigilia della festa di Santa Paola, io festeggio 20 anni a Oliveto.
30 anni? Domani. Ascolta Dio queste preghiere. Mentre noi ci uniamo alla preghiera di tutti i nostri fratelli e sorelle, per Cristo nostro Signore.